credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti, con voi in studio da Roberto Venturini alla console. Una settimana abbastanza tranquilla per Benedetto XVI, perché si sono svolti gli esercizi spirituali per la Curia Romana e per il Papa in occasione della Quaresima, esercizi che si sono chiusi sabato scorso. Ma noi, come sempre, apriamo il nostro appuntamento con la catechesi dell'udienza generale di quest'oggi in Piazza San Pietro, in un clima finalmente primaverile. Si è tenuta l'udienza generale e Benedetto XVI ha centrato la sua catechesi sulla figura di San Lorenzo da Brindisi, insigne dottore della Chiesa del XVI secolo, grande evangelizzatore, che insegna, ha detto il Papa, ai cristiani di oggi a difendere il messaggio di Cristo dall'indifferenza religiosa. Ma ascoltiamo insieme le parole del Pontefice.
Ricordo ancora con gioia l'accoglienza festosa che mi fu riservata nel 2008 a Brindisi, la città che nel 1559 diede Natale a un insigne dottore della Chiesa, San Lorenzo da Brindisi, nome che Giulio Cesare Rossi assunse entrando nell'ordine dei Cappuccini. Sin dalla fanciullezza fu attratto dalla famiglia di San Francesco d'Assisi. Infatti, orfano di padre a 7 anni, fu affidato dalla madre alle cure dei frati conventuali della sua città. Qualche anno dopo però si trasferì con la madre a Venezia e proprio nel Veneto conobbe i Cappuccini, che in quel periodo si erano messi generosamente al servizio della Chiesa intera per incrementare la grande riforma spirituale promossa dal Concilio di Trento. Nel 1575 Lorenzo, con la professione religiosa, divenne frate cappuccino e nel 1582 fu ordinato sacerdote. Già durante gli studi ecclesiastici mostrò le eminenti qualità intellettuali di cui era dotato. Apprese facilmente le lingue antiche, quali il greco, l'ebraico e il siriaco, e quelle moderne come il francese e il tedesco, che si aggiungevano alla conoscenza della lingua italiana e di quella latina, un tempo fluentemente parlata da tutti gli ecclesiastici e gli uomini di cultura. Grazie alla padronanza di tanti idiomi, Lorenzo poté svolgere un intenso apostolato presso diverse categorie di persone. Predicatore efficace, conosceva in modo così profondo non solo la Bibbia, ma anche la letteratura rabbinica, che gli stessi rabbini rimanevano stupiti e ammirati, manifestandogli stima e rispetto. Teologo versato nella scrittura e nei padri della Chiesa, era in grado di illustrare in modo esemplare la dottrina cattolica anche ai cristiani che soprattutto in Germania avevano aderito alla Riforma. con la sua esposizione chiara e pacata. Egli mostrava il fondamento biblico e patristico di tutti gli articoli di fede messi in discussione da Martin Lutero. Tra di essi il primato di San Pietro e dei suoi successori, l'origine divina dell'Episcopato, la giustificazione come trasformazione interiore dell'uomo, la necessità delle opere buone per la salvezza. Il successo di cui Lorenzo godette ci aiuta a comprendere che anche oggi, nel portare avanti con tanta speranza ed entusiasmo il dialogo ecumenico, il confronto con la Sacra Scrittura, letta nelle tradizioni della Chiesa, costituisce un elemento irrinunciabile e di fondamentale importanza, come voluto ricordare nell'esortazione apostolica Verbum Domini. Anche fedeli più semplici e non dotati di grande cultura furono beneficati dalla parola convincente di Lorenzo, che si rivolgeva alla gente umile per richiamare tutti alla coerenza della propria vita con la fede professata. Questo è stato un grande merito dei Cappuccini e di altri ordini religiosi che nei secoli XVI-XVII contribuirono al rinnovamento della vita cristiana, penetrando in profondità nella società con la loro testimonianza, la vita e il loro insegnamento. Anche oggi la nuova evangelizzazione ha bisogno di apostoli ben preparati, zelanti e coraggiosi, perché la luce e la bellezza del Vangelo prevalgono sugli orientamenti culturali del relativismo etico e dell'indifferenza religiosa e trasformino i vari modi di pensare e di agire in un autentico umanesimo cristiano. È sorprendente che San Lorenzo da Brindisi abbia potuto svolgere ininterrottamente questa attività di apprezzato infaticabile predicatore in molte città dell'Italia e in diversi paesi, nonostante ricoprisse alti incarichi gravosi e di grande responsabilità. All'interno dell'Ordine dei Cappuccini, infatti, fu professore di teologia, maestro dei novizi, più volte ministro provinciale e definitore generale, e infine ministro generale dal 1602 al 1605. In mezzo a tanti lavori, Lorenzo coltivò una vita spirituale di eccezionale fervore, dedicando molto tempo alla preghiera e in modo speciale alla celebrazione della Santa Messa, che protraeva spesso per ore, compreso e commosso nel memoriale della passione, morte e risurrezione del Signore. Alla scuola dei Santi, ogni presbitero, come spesso è stato sottolineato durante il recente anno sacerdotale, può evitare il pericolo dell'attivismo, di agire ciò dimenticando le motivazioni profonde del ministero, solamente se si prende cura della propria vita interiore. Parlando ai sacerdoti e ai seminaristi nella cattedrale di Brindisi, la città natale di San Lorenzo, ho ricordato che il momento della preghiera è il più importante nella vita del sacerdote, quello in cui agisce con più efficacia la grazia divina, dando fecondità al suo ministero. Pregare è il primo servizio da rendere alla comunità, e perciò i momenti di preghiera devono avere nella nostra vita una vera priorità. Se non siamo interiormente in comunione con Dio, non possiamo dare niente neppure agli altri. Perciò Dio è la prima priorità. Dobbiamo sempre riservare il tempo necessario per essere in comunione di preghiera col nostro Signore. Del resto, con l'ardore inconfondibile del suo stile, Lorenzo esorta tutti, e non solo i sacerdoti, a coltivare la vita di preghiera, perché per mezzo di essa noi parliamo a Dio e Dio parla a noi. Oh, se considerassimo questa realtà, esclama, cioè che Dio è davvero presente a noi quando gli parliamo pregando, che ascolta veramente la nostra orazione, anche se noi soltanto preghiamo con il cuore e la mente, e che non solo è presente, ci ascolta, anzi può e desidera accondiscendere volentieri e con massimo piacere alle nostre domande. Un altro tratto che caratterizza l'opera di questo figlio di San Francesco è la sua azione per la pace. Sia i sommi pontefici sia i principi cattolici gli affidarono ripetutamente importanti missioni diplomatiche per dirimere controversie e favorire la concordia tra gli stati europei minacciati in quel tempo dall'impero ottomano. L'autorevolezza morale di cui godeva lo rendeva consigliere ricercato e ascoltato. Oggi, come ai tempi di San Lorenzo, il mondo ha tanto bisogno di pace. Ha bisogno di uomini e donne pacifici, pacificatori. Tutti coloro che credono in Dio devono essere sempre sorgenti e operatori di pace. Fu proprio in occasione di una di queste missioni diplomatiche che Lorenzo concluse la sua vita terrena nel 1619 a Lisbona, dove si era recato presso il re di Spagna Filippo III per perorare la causa dei sudditi napoletani vessati dalle autorità locali. Fu canonizzato nel 1881 e a motivo della sua vigorosa e intensa attività, della sua scienza vasta e armoniosa, meritò il titolo di Doctor Apostolico, Dottore Apostolico, da parte del Beato Papa Giovanni XXIII nel 1959, occasione del quarto centenario della sua nascita. Tale riconoscimento fu accordato a Lorenzo da Brindisi anche perché egli fu autore di numerose opere di esegesi biblica, di teologia e di scritti destinati alla predicazione. In esse egli offre una presentazione organica della storia della salvezza, incentrata sul mistero dell'incarnazione, la più grande manifestazione dell'amore divino per gli uomini. Inoltre, essendo un mariologo di grande valore, autore di una raccolta di sermoni sulla Madonna, intitolato Mariale, egli mette in evidenza il ruolo unico della Vergine Maria, di cui afferma con chiarezza l'Immacolata Concezione e la cooperazione alla opera della redenzione compiuta da Cristo. Con fine sensibilità teologica, Lorenzo da Brindisi ha pure evidenziato l'azione dello Spirito Santo nell'esistenza del credente. Egli ci ricorda che con i suoi doni la terza persona della Santissima Trinità illumina e aiuta il nostro impegno a vivere gioiosamente il messaggio del Vangelo. Lo Spirito Santo scrive: «Dolce il giogo della legge divina e leggero il suo peso, affinché osserviamo i comandamenti di Dio con grandissima facilità, persino con piacevolezza». Vorrei completare questa breve presentazione della vita e della dottrina di San Lorenzo da Brindisi sottolineando che tutta la sua attività è stata ispirata da un grande amore per la Sacra Scrittura che sapeva ampiamente a memoria e dalla convinzione che l'ascolto e l'accoglienza della parola di Dio produce una trasformazione interiore e ci conduce alla santità. La parola del Signore, egli afferma, è luce per l'intelletto e fuoco per la volontà, perché l'uomo possa conoscere e amare Dio. Per l'uomo interiore, che per mezzo della grazia vive dello Spirito di Dio, è pane e acqua, ma pane più dolce del miele e acqua migliore del vino e del latte. È un maglio contro un cuore duramente ostinato nei vizi, è una spada contro la carne, il mondo e il demonio per distruggere ogni peccato. San Lorenzo da Brindisi ci insegna ad amare la Sacra Scrittura, a crescere nella familiarità con essa, a coltivare quotidianamente il rapporto di amicizia col Signore nella preghiera, perché ogni nostra azione, ogni nostra attività abbia in Lui il suo inizio e il suo compimento. E questa è la fonte da cui attingere affinché la nostra testimonianza cristiana sia luminosa e sia capace di condurre gli uomini del nostro tempo a Dio. Grazie.
Si sono conclusi sabato scorso gli esercizi spirituali che si tengono ogni anno in Vaticano all'inizio della Quaresima per il Papa e la Curia Romana. Quest'anno sono stati predicati dal padre François-Marie Letel. Nel discorso di ringraziamento al padre Carmelitano Scalzo, Benedetto XVI ha parlato anche della figura di San Giuseppe, suo patrono personale, patrono della Chiesa Universale, che si celebrava proprio il 19 di marzo sabato scorso, quando si sono conclusi gli esercizi spirituali. Ascoltiamo allora le parole di Benedetto XVI, che ha anche riassunto un po' il tema di quest'anno delle meditazioni dedicato ai santi nel pontificato e nella vita di Giovanni Paolo II.
Alla fine di questo cammino di riflessione, di meditazione, di preghiera, in compagnia con i santi amici di Papa Giovanni Paolo II, vorrei dire di tutto il cuore grazie a lei, Padre Letel, per la sua guida sicura, per la ricchezza spirituale che ci hai donato. I santi, lei ci ha dimostrati come stelle nel firmamento della storia, e con il suo entusiasmo e la sua gioia lei ci ha inserito nel girotondo di questi santi e ci ha mostrato che proprio i santi piccoli sono i santi grandi. Ci ha mostrato che la scienza fide e la scienza amoris vanno insieme, si completano, che la ragione grande e il grande amore vanno insieme, anzi che il grande amore vede più che la ragione sola. La provvidenza ha voluto che questi esercizi si concludano con la festa di San Giuseppe, mio patrono personale e patrono della Santa Chiesa. Un umile santo, umile lavoratore che è stato degnato di essere custode del Redentore. San Matteo caratterizza San Giuseppe con una parola, era un giusto, dikaios, tzadik. E nella visione dell'Antico Testamento, come la troviamo per esempio nel Salmo primo, giusto è l'uomo che è immerso nella parola di Dio, che vive nella parola di Dio, che vive la legge non come gioco, ma come gioia. Vive, potremmo dire, la legge come Vangelo. San Giuseppe era giusto, era immerso nella parola di Dio scritta, trasmessa nella saggezza del suo popolo. E proprio così era preparato e chiamato di conoscere il Verbo incarnato, il Verbo venuto tra noi come uomo, è predestinato di custodire, di proteggere questo Verbo incarnato, e rimane la sua missione per sempre, custodire la Santa Chiesa, il nostro Signore. Ci affidiamo in questo momento alla sua custodia, preghiamo perché ci aiuti nel nostro umile servizio. Andiamo avanti con coraggio sotto questa protezione. Siamo grati per gli umili santi. Preghiamo il Signore che ci rende anche umili nel nostro servizio e così santi nella compagnia dei santi. E ancora una volta grazie a lei, Padre Letel, per la sua ispirazione.
I responsabili dei governi e delle forze armate abbiano a cuore l'incolumità dei civili in Libia e assicurino gli aiuti umanitari. Sono questi due degli aspetti dell'appello che domenica scorsa Papa Benedetto XVI ha rivolto da Piazza San Pietro in occasione della preghiera mariana domenicale dell'Angelus. Come sempre, prima della preghiera, una piccola catechesi riferita alla Trasfigurazione, la pagina del Vangelo della seconda domenica di Quaresima. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
La Libia è sconvolta dalle nubi della guerra. Il Papa prega perché su di essa si schiuda presto un orizzonte di pace. Le ultime parole dell'Angelus sono per un appello sofferto, per giorni custodito con preoccupazione nel cuore da Benedetto XVI, trasformato in preghiera durante gli esercizi spirituali della Quaresima e oggi liberato pubblicamente davanti alle migliaia di persone che a mezzogiorno lo hanno ascoltato in Piazza San Pietro.
Seguo ora gli ultimi eventi con grande apprensione. Prego per coloro che sono coinvolti nella drammatica situazione di quel paese e rivolgo un pressante appello a quanti hanno responsabilità politiche e militari perché abbiano a cuore anzitutto l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e garantiscano l'accesso ai soccorsi umanitari. Alla popolazione desidero assicurare la mia commossa vicinanza, mentre chiedo a Dio che un orizzonte di pace e di concordia sorga al più presto sulla Libia e sull'intera regione nordafricana.
La Libia, dunque, ma anche tutte le altre nazioni della fascia settentrionale africana, da molte settimane preda di violenti sconvolgimenti interni che nello Stato libico hanno toccato le punte più drammatiche. Stridente allora il contrasto tra il tenore delle ultime parole dell'Angelus e quello della riflessione offerta da Benedetto XVI prima della preghiera mariana. Dall'odio della guerra a una delle pagine più intensamente descrittive del Vangelo, quelle della Trasfigurazione, di cui parla la liturgia della seconda domenica di Quaresima, pagine dove letteralmente brilla, ha ricordato il Papa, la gloria divina di Gesù, molto più della luce del sole, la più intensa che si conosca, eppure inferiore a quella che i discepoli videro sul Tabor.
La Trasfigurazione non è un cambiamento di Gesù, ma è la rivelazione della sua divinità, l'intima compenetrazione del suo essere con Dio che diventa pura luce. Nel suo essere uno con il Padre, Gesù stesso è luce da luce. Pietro, Giacomo e Giovanni, contemplando la divinità del Signore, vengono preparati ad affrontare lo scandalo della croce.
All'inizio della sua riflessione, Benedetto XVI aveva ricordato i giorni dell'ultima settimana trascorsi nel tradizionale ritiro spirituale di inizio Quaresima. Riferendosi a questo periodo liturgico e alla visione soprannaturale della trasfigurazione di Cristo, il Pontefice ha concluso:
specie in questo tempo di Quaresima, esorto, come scrive il servo di Dio Paolo VI, a rispondere al precetto divino della penitenza con qualche atto volontario al di fuori delle rinunce imposte dal peso della vita quotidiana.
Dopo un breve saluto in sette lingue ai circa 50.000 presenti in Piazza San Pietro, Benedetto XVI ha menzionato in lingua italiana fra gli altri i fedeli in arrivo da Venezia, promotori della campagna Adotta un Papà nel sud del mondo e i membri del Movimento di Vita Cristiana provenienti da Salerno.
Nella mattinata di domenica, seguendo anche in questo caso un'antica tradizione, il Papa era stato in visita ad una parrocchia romana, una tradizione che ormai da anni fa sì che i pontefici romani durante la Quaresima visitino appunto le parrocchie della loro diocesi. E Benedetto XVI domenica si è recato nella parrocchia romana di San Corbiniano, che è stata consacrata al culto proprio da Benedetto XVI. Nell'omelia una riflessione sul messaggio dell'amore di Dio che va fatto conoscere a tutti attraverso proprio il volto di Dio. Ma ascoltiamo Tiziana Campisi.
Ha preso spunto dal mistero della trasfigurazione narrato dal Vangelo della seconda domenica di Quaresima, Benedetto XVI, per spiegare che Dio si rivela in Cristo. La trasfigurazione è una rivelazione della persona di Gesù, della sua realtà profonda. Chi vuole conoscere Dio deve contemplare il volto di Gesù. È in lui, ha proseguito il Papa, che si manifesta la santità, la misericordia e la volontà di Dio.
La volontà di Dio si rivela pienamente nella persona di Gesù. Chi vuol vivere secondo la volontà di Dio deve seguire Gesù, ascoltarlo, accoglierne le parole e con l'aiuto dello Spirito Santo approfondirle.
Quindi il pontefice si è rivolto esplicitamente ai parrocchiani di San Corbiniano.
E questo è il primo invito che desidero farvi, cari amici, con grande affetto. Crescete nella conoscenza e nell'amore a Cristo, sia come singoli, sia come comunità parrocchiale. Incontrate nell'Eucaristia, nell'ascolto della sua parola, nella preghiera, nella carità.
Spirito del Signore è su di me.
Particolare gioia ha espresso Benedetto XVI ai fedeli descrivendo il suo stretto legame con San Corbiniano, anzitutto per essere stato vescovo per 4 anni della diocesi fondata dal santo nella Baviera, Frisinga, e ancora per aver scelto nel suo stemma episcopale il simbolo dell'orso che Corbiniano avrebbe incontrato durante un pellegrinaggio verso Roma e che avrebbe ammansito con le parole. Raccontando di San Corbiniano, il Papa ha poi sottolineato come la sua testimonianza dimostri che i santi stanno per l'unità e l'universalità della Chiesa, fondata su Pietro e costruita sulla roccia. E prima di consacrare l'altare della nuova parrocchia di Casal Palocco, ungendolo con olio e facendo bruciare su di esso incenso, il pontefice ha parlato ancora alla comunità parrocchiale specificando che
la missione di ogni comunità cristiana è quella di recare a tutti il messaggio dell'amore di Dio, far conoscere a tutti il suo volto. La mia visita desidera incoraggiarvi a realizzare sempre meglio quella chiesa di pietre vive che siete voi. Vi esorto a fare della vostra nuova chiesa il luogo in cui si impara ad ascoltare la parola di Dio, la scuola permanente di vita cristiana da cui parte ogni attività di questa parrocchia giovane e impegnata.
E non è mancata l'esortazione ad avere attenzione per le famiglie, soprattutto quelle in difficoltà o che si trovano in una condizione di precarietà o di irregolarità.
Non lasciatele sole, ma state loro vicino con amore, aiutandole a comprendere l'autentico disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.
Infine il Papa ha indirizzato speciali parole ai giovani, nelle cui mani sono l'oggi e il domani della comunità ecclesiale e civile. La Chiesa, ha detto Benedetto XVI, si aspetta molto dal vostro entusiasmo, dalla vostra capacità di guardare avanti e dal vostro desiderio di radicalità nelle scelte di vita.
E domenica prossima ci sarà ancora una visita molto particolare per Benedetto XVI che si inserisce proprio nel tema della Quaresima. Il Papa infatti sarà alle Fosse Ardeatine a Roma, dove persero la vita, dove furono trucidati più di 300 persone durante l'epoca dell'occupazione nazista di Roma, e ci sarà anche un incontro molto particolare perché ci sarà anche il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, ci saranno naturalmente i rappresentanti dei familiari delle vittime. E ad accompagnare il Papa sarà il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, che in quella drammatica e immensa tragedia perse il padre. Naturalmente torneremo a parlare di tutto questo mercoledì prossimo, se vorrete naturalmente seguirci. Grazie a tutti voi e da Angela Ambrogetti buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.